Iniziamo il nostro quest'anno ciclo di Lezio su Davide, che come dice il profeta Nathan, è un uomo secondo il cuore di Dio. Ecco, Dio ha trovato in Davide, e lo ha trovato perché lo ha creato, così, un uomo che ha un cuore, si potrebbe dire, in consonanza con il cuore di Dio, con il volere di Dio, con la vita di Dio. E troviamo noi la storia di Davide nei libri di Samuele. E come sappiamo, ecco, a Davide sono attribuiti i salmi, nella tradizione sono stati attribuiti tutti, tutto il libro dei salmi. Quando poi arriveremo a vedere, ecco, più da vicino questo libro, nella seconda parte dei nostri incontri, vedremo che non è proprio così, ecco, solo una parte si possono attribuire a Davide, però ecco, quindi, essendo, diciamo, Davide tradizionalmente ritenuto l'autore dei Salmi, io ho pensato di unire, ecco, queste due libri, ecco, della realtà così importanti, ecco, perché il primo è la storia, ecco, questa figura affascinante, questo giovane pastore che arriva a essere scelto per diventare re di Israele e come ci rivela poi anche, ci fa conoscere il Nuovo Testamento, il Vangelo, è figura proprio centrale nella storia della salvezza. Lo vedremo, era figlio di Jesse, discendente di quella Ruth che l'anno scorso abbiamo incontrato e avevamo appunto visto, ecco, nella genealogia di Ruth, al termine del libro di Ruth, si parla proprio della discendenza di Ruth che arriva appunto a Davide. Nella scrittura, in questi libri che nella Bibbia cristiana fanno parte dei cosiddetti libri storici, perché la nostra Bibbia, l'Antico Testamento cristiano, è suddiviso in quattro parti, diciamo. C'è il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, poi ci sono appunto i cosiddetti libri storici, che vanno dal libro di Giosuè, ecco, fino alla fine, fino ai libri delle cronache, e che comprendono anche appunto i libri di Samuele, i libri del re, che raccontano tutta la storia del regno di Israele. E poi dopo ci sono i libri profetici e i libri sapienziali. Mentre la Bibbia ebraica è divisa in tre parti: Pentateuco, i profeti e gli scritti, altri scritti. È interessante, dopo un accenno lo faremo, che questi libri, i libri che noi chiamiamo storici, gli ebrei li pongono nei libri profetici. Sono libri profetici, loro chiamano i profeti anteriori. E poi vedremo anche questo un po' perché. Davide è quindi il re ideale del popolo di Israele, viene presentato proprio come re per antonomasia, si potrebbe dire, che sarà il padre di tutta la dinastia dei re di Israele e che poi troverà il suo compimento nel Messia. Da un punto di vista, diciamo, storico, della storia, poi vedremo il rapporto di questi libri, di questa storia con la storia, appunto, ma Nella storia documentale, fatta di documenti, che è quella che noi si studia a scuola, per capirsi, di questa parte della storia di Israele praticamente non c'è niente. Solo gli ultimi re si trovano menzionati nel codice di Hammurabi o in qualche stele. Solo c'è una stata trovata nel 1993 una stele che si chiama, è chiamata la stele di Dan, dove si trova la parola Beit David, che vorrebbe dire la casa di Davide, potrebbe essere, e che quindi potrebbe essere una testimonianza di quella promessa che Dio fa a Davide, che noi vedremo, è uno dei brani che noi, su cui noi rifletteremo, nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Iniziamo come sempre da qualche notazione un po' tecnica, perché la mettiamo lì come fondamento e poi dopo, ecco, ci ritorniamo più sopra. Quelli che noi conosciamo come primo e secondo libro di Samuele e poi primo e secondo libro di Re, in realtà in origine erano due libri, adesso sono quattro, primo e secondo. In origine era un solo libro di Samuele e un solo libro di Re. E di questo noi troviamo testimonianza nelle fonti antiche, nel Talmud, che è il commento, si potrebbe dire, ebraico antico alla Bibbia, e anche però in San Girolamo e Origene, che sono due grandi padri della Chiesa. Come sappiamo, l'ebraico è scritto senza le vocali, solo le consonanti, per cui, diciamo, il testo è compresso, è più corto, quindi si prestava anche a essere inserito in un solo rotolo. Quando poi dopo invece si è passato al greco, che invece usa le vocali, c'è una maggiore ricchezza, una lingua più elaborata, si potrebbe dire, il libro diventava troppo lungo, per essere in un rotolo solo. Tante volte queste cose non hanno chissà quali origini sublimi, è un motivo pratico, era troppo lungo e quindi è stato suddiviso in due rotoli. La prima testimonianza che noi abbiamo di questa divisione è un testo, una Bibbia ebraica trovata in Spagna, che risale al 1448, mentre poi la prima edizione della Bibbia ebraica stampata con due libri di Samuele risale alla prima metà del 1500, dopo di che questa divisione è diventata abituale, quindi si trova sempre questa suddivisione in primo e secondo libro dei re. Il titolo primo e secondo libro di Samuele, da dove nasce? Perché è vero che il primo personaggio, si potrebbe dire importante, di questo testo è appunto il profeta Samuele, però scompare abbastanza presto. Ecco, non è che sarebbe stato più logico, se vogliamo, chiamarlo i libri di Davide, appunto come dopo gli altri successivi e si chiamano libri dei re, ma perché il libro di Samuele? Beh, allora, prima di tutto il Talmud dice: Samuele scrisse il suo libro e anche Giudici e Rut. Quindi, secondo la tradizione ebraica antica, Questi libri erano stati proprio scritti da Samuele, e Samuele era l'autore anche dei libri dei Giudici e di Rut. Questo era anche normale, ricordiamoci che secondo la tradizione antica tutto il Pentateuco era stato scritto da Mosè, quando a un certo punto Mosè muore, quindi, e nel Pentateuco, nel Deuteronomio, si racconta la morte di Mosè, quindi non è possibile che, ecco, però questa è probabilmente il motivo fondamentale, forse anche si chiamano libri di Samuele perché con questi testi inizia la storia della monarchia di Israele, e noi la prossima volta vedremo proprio la nascita della monarchia, e quindi è un testo, un passaggio fondamentale nella storia della salvezza, e questo avviene proprio ad opera di Samuele, il quale sarà colui che ungerà re sia il primo re, che è Saul, sia Davide stesso. Quindi anche probabilmente il titolo è legato a questa sua presenza e attività così forte, importante, proprio in un momento così cruciale della storia della salvezza. I due libri di Samuele vengono suddivisi in vari modi, ecco, noi ne prendiamo, io ne ho preso uno, quello mi sembrava a me più sensato, diciamo così, ecco bene, si può suddividere in quattro parti, I primi sette capitoli del primo libro di Samuele, dove è protagonista il sacerdote Eli, che era il sacerdote del tempio dove Samuele inizia, diciamo, la sua attività e la sua vita di profeta del Signore, dove anche Samuele vede la nascita della sua vocazione profetica, quel famoso testo, vi ricordate, che Samuele bambino dormiva nel tempio con il sacerdote, si sente chiamare Samuele, Samuele, lui va, pensa che sia Eli che lo chiama, e per tre volte va, dimmi, e allora alla fine Eli capisce che è il Signore che lo chiama e gli dice: quando se sentirai ancora chiamare, rispondi, Signore parla, il tuo servo ti ascolta. Ecco, e lì poi comincia appunto la storia di Samuele. La seconda parte sono i capitoli 8-15 del primo libro di Samuele, che appunto narra l'inizio della monarchia e l'inizio dell'attività del primo re, che è appunto Saul. La terza parte, dal capitolo 16 fino a del primo libro di Samuele, fino al capitolo 4 del secondo libro di Samuele, è l'ascesa di Davide, che diventa re prima nella parte sud di Israele, e poi dopo anche di tutto, anche nelle tribù del nord. La quarta e ultima parte, che è appunto il grosso, diciamo, del secondo libro di Samuele, è il regno di Davide, che arriva fino alla parte finale, dove ci sono delle appendici anche importanti, con delle preghiere di cui fa parte anche la preghiera che noi abbiamo letto all'inizio del nostro incontro. Allora, quindi noi vedremo da vicino, dal primo libro di Samuele al capitolo 16, ecco, fino alla metà, diciamo, del secondo libro di Samuele, dove appunto, ecco, noi vediamo le due parti fondamentali della storia di Davide: la storia dell'ascesa di Davide al trono e la storia della del sud del regno, diciamo, è il tempo in cui lui regna in Israele. Altro elemento, altro argomento sgombrare il campo, è quello del genere letterario. In antico, come appunto si diceva del Pentateuco con Mosè, si pensava che fosse un'opera storiografica, cioè che raccontava la storia avvenuta in quel tempo e ad opera di testimoni oculari di quello che era avvenuto, con lo scopo di raccontare la successione del trono da Davide a Salomone, cioè si pensava che quello che interessasse, la cosa centrale fosse il Salomone, in quanto Salomone sarà colui che costruirà il Tempio di Dio a Gerusalemme, quindi che porta a compimento l'opera anche di Davide. Adesso noi non abbiamo più questa, diciamo, questo idea così, diciamo, un po' ingenua. Sappiamo che tutto l'Antico Testamento praticamente è stato elaborato, rielaborato e è arrivato, diciamo, alla sua completezza dopo l'esilio. Quindi anche qui, come in tutte le altre volte che abbiamo visto opere, libri dell'Antico Testamento, c'è tutto un lavorio, diciamo, su questi testi, che hanno origini diverse, che e però, ecco, quella sicuramente di Davide la possiamo ascrivere al genere della storia di un eroe. Questo era tipico anche della letteratura antica, La storia di un eroe nascosto che arriva alle vette più alte del potere e di prestigio. C'è questa parabola ascendente, diciamo, dell'eroe che parte dal nascondimento, da non essere conosciuto, fino a diventare il grande, passando attraverso molte prove che lo rendono sempre più adatto, più forte per la missione a cui è chiamato. E anche di questo noi, appunto, proprio quando abbiamo visto il libro della Genesi, ne abbiamo trovato molte testimonianze, è anche una delle tipiche storie bibliche della scelta di un piccolo per fare cose grandi. O la scelta del minore rispetto al fratello maggiore, ecco, la scelta la libera scelta da parte di Dio di qualcuno che non si pensava. Vedremo anche il momento dell'unzione di Davide da parte di Samuele e vedremo proprio questo, no? Che era lui, tutti i fratelli sono fatti passare davanti al profeta, ma lui era stato lasciato nei campi a pascolare le pecore. In questo testo, in questi testi, è molto importante anche la relazione tra i vari personaggi. Ci sono alcuni personaggi principali, ovviamente, Samuele, Saul e Davide, ma ci saranno, vedremo poi, tanti altri personaggi che ruotano intorno quello che è un po' particolare in questi testi, a differenza per esempio un po' della Genesi. Avevamo detto che i racconti della Genesi hanno poco spessore psicologico, diciamo, i personaggi. Noi siamo abituati, no? Dopo con il romanzo romantico, ottocentesco, a grandi descrizioni dei personaggi, i sentimenti. Nella Genesi avevamo visto che questo c'è molto poco. Invece qui, ecco, cosa particolare, c'è invece molta descrizione, si vedrà che queste, soprattutto diverse donne, sono anche qui, sono descritte in maniera molto ricca, ecco, si potrebbe dire. Dio, anche questo, ecco, mettiamolo subito in chiaro, perché avevamo visto, ricordate, l'anno scorso, in quei libri, Ruth, Esther, Dio è sempre dietro alle quinte, si potrebbe dire. Anche qui, tante volte Dio rimane dietro, anche se è molto più presente, ecco, perché vedremo che nei momenti cruciali Davide si presenterà al Signore a chiedere che cosa devo fare, devo andare, non devo andare, devo attaccare, non devo attaccare, e Dio gli risponde. Ma Dio fa anche un'altra cosa, qui ci viene presentato un Dio che rispetta le decisioni umane, lo vedremo bene la prossima volta nella scelta della monarchia, cioè Dio, anche se sono scelte che di per sé possono sembrare sbagliate, Dio spesso accetta e rispetta le decisioni dell'uomo, e quindi qui comincia, è molto chiaro, evidente, come la storia va avanti, si potrebbe dire con una doppia causalità, c'è Dio che è all'opera, ma c'è l'uomo che è all'opera, ciascuno per la sua parte. Dal punto di vista storico, il primo e il secondo libro di Samuele ha destato molte discussioni, perché sia dal punto di vista, appunto, della storicità degli avvenimenti, sia per la sua forte connotazione politica. Sicuramente da questi libri emerge il grande interesse che Israele ha sempre avuto nel raccontare il suo passato, nel raccontare la sua storia. E questo, diciamo, da un punto di vista, possiamo dire, religioso, perché la storia per Israele è il punto di incontro con Dio. L'uomo nella storia si incontra con Dio. E questo è il motivo principale. Noi lo vediamo tante volte nell'Antico Testamento. La fede di Israele non è basata sui miti, ma è basata sulla storia, è basata sul contatto diretto con gli avvenimenti di questo mondo, dove Israele incontra, trova, scopre la presenza e l'azione di Dio. Però è anche una rivelazione e una presenza che, come si potrebbe dire, che non cade dal cielo. Ma Dio si rivela poco a poco, lungo il corso della vita e quindi lungo il corso anche della storia. Quindi tutta la storia di Israele, tutta la storia della salvezza fissata nella scrittura, nell'Antico Testamento, è una ricerca appassionata di Dio, è allo scopo di far conoscere Dio sempre, sempre più profondamente. È anche la testimonianza della lotta dell'uomo per penetrare nel mistero di Dio. E questo è ciò che è Davide, eh? Tutta, o diciamo tutta questa storia, perché a partire da Saul in poi anche. Si conosce Dio per quello che fa, per quello che dice lungo il corso della storia. Per Israele è fondamentale riconoscere le meraviglie che il Signore ha compiuto per il suo popolo. E se vogliamo, guardate, questo è anche per noi, perché questo è quello che dice Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, no? Perché, del Vangelo, non degli Atti degli Apostoli, del Vangelo. Dice Teofilo, io ho fatto ricerche, ho scritto perché tu possa conoscere le meraviglie di Dio, le mirabilia in greco, dei, che sono le grandi opere di salvezza che ha fatto Dio con il suo popolo e con l'uomo. Però, ovviamente, tutto questo è vero, ma c'è un rischio. Un po' una idealizzazione degli avvenimenti, idealizzazione dei personaggi. E questo sicuramente, se era un po' la prospettiva di alcuni autori che sono appunto intervenuti nella genesi di questi testi, ma non era proprio lo scopo principale. Perché dietro a questi testi sicuramente, se voi vi deste la pena di leggerli, vedreste che dietro c'è anche tanta propaganda politica. E tante volte in questa parte dell'Antico Testamento questo aspetto è preponderante rispetto a quello religioso, se vogliamo. Sono sempre messi insieme. Per un antico ebreo fare questi discorsi non avrebbe avuto senso. Per loro dividere l'aspetto politico della vita dall'aspetto religioso e viceversa non avrebbe avuto senso. Non esisteva la divisione fra Stato e Chiesa ai loro tempi, nella loro mentalità. Quindi, però, questo a noi sì ci chiarifica, no? Abbiamo un po' bisogno di questo perché appunto noi viviamo invece in una mentalità dove è molto diverso. Probabilmente quando io vi ho detto per la prima volta che c'è molta politica, subito vi è un po', dato l'idea che noi abbiamo della politica oggi, uno salta un po' sulla sedia, no? Ecco, va bene. Chiaramente l'autore finale, il redattore finale di questi libri era un partigiano, apparteneva al partito politico di Davide, di sicuro, e era un nemico dichiarato di Saul, perché la presentazione di questi due re è talmente contrastante, che è chiaro che anche se in fondo i fatti potrebbero anche dire il contrario, no? Che quello un po', come si può dire, usurpatore era Davide, no? Perché la monarchia aveva carattere ereditario e quindi Saul aveva dei figli e la logica avrebbe detto che i figli avrebbero dovuto, un figlio di Saul sarebbe dovuto diventare re. Il fatto che alla fine diventa re Davide, alla fine uno potrebbe pensare che il re Davide ha cospirato contro Saul per usurpare il trono. Allora, qual è la soluzione? La soluzione per salvare Davide è condannare Saul, dire ma in realtà Saul era un re indegno, quindi per questo Davide, Dio ha scelto Davide al posto di Saul. E quindi, ecco, c'è questo aspetto, anche politico, sì, all'interno di questa storia, di cui noi dobbiamo avere consapevolezza, anche se poi dopo noi lo guarderemo ovviamente come parola di Dio, per cui questo aspetto rimarrà in ombra, ecco, però in un quadro d'insieme, ecco, dobbiamo anche considerare questo aspetto, ecco. L'ultimo elemento dal punto di vista appunto dell'introduzione generale, diciamo, è che vorrei un po' descrivere sono le caratteristiche letterarie, perché queste, come tutto l'Antico Testamento, oltre a essere è parola di Dio, ma scritta in un'opera letteraria, ecco, e risponde più o meno alle stesse esigenze di quelle opere letterarie dell'antichità che noi abbiamo studiato a scuola, come i poemi omerici, se volete, o le opere storiografiche dell'antica Grecia o dei Romani. Ecco. Non c'è grande ricchezza di vocabolario, non c'è eleganza nello stile, hanno una struttura come ha la lingua ebraica, una struttura sintattica semplice, con un linguaggio abbastanza povero, però, come dicevo prima, sono libri che hanno anche una grande bellezza, ecco, che risiede non tanto nelle parole quanto nelle immagini, nei personaggi che entrano in gioco. E proprio come dicevo, di questi personaggi viene colto in maniera puntuale l'elemento caratteristico, si potrebbe dire. Si evidenziano proprio le caratteristiche. Ogni personaggio, si potrebbe dire, è qualcosa, rappresenta qualcosa. Per esempio, Samuele è il profeta pieno dello zelo per il Signore. Saul è geloso. Jonathan, che è il figlio di Saul, è generoso. Rinuncia al trono, si potrebbe dire, a favore del suo amico Davide. Davide è caratterizzato dalla pietà, nel senso che è un uomo estremamente religioso. Come dicevo, sempre quando lui deve fare qualcosa, domanda a Dio quello che deve fare. L'ambizione dei figli di Davide, soprattutto di Assalonne, e anche nei personaggi secondari si trovano le stesse, e qualcosa vedremo. I libri di Samuele sono quindi caratterizzati, riempiti da uomini e donne che esprimono caratteri forti della vita. È gente che sa il fatto suo, si direbbe noi. Ecco, ci sono per esempio personaggi che incarnano i sentimenti presenti nell'uomo. Ci sono atti eroici, ci sono sentimenti di collera sfrenata, ma anche di mitezza e di perdono. C'è entusiasmo, ci sono feste, ci sono lutti, ci sono congiure, tradimenti, amori, passioni, che possono essere passioni basse, ignominiose, oppure altissime e spirituali. C'è lealtà, c'è infedeltà, c'è santità, c'è peccato, c'è tutto l'uomo, tutta la vita dell'uomo. C'è, ovviamente, sono libri soprattutto scritti in prosa, perché è una storia, per cui la storia si racconta in prosa, però anche ci sono pagine di alta poesia, e, come quello appunto che abbiamo letto noi all'inizio. Ci sono bellissime immagini, come dicevo prima, ci sono personaggi che a me mi garbano tantissimo, tipo quella, soprattutto a me piace tanto, Abigail, lo vedremo, perché è una donna saggia e che sa il fatto suo, ecco. E è interessante anche perché nel corso di questi libri viene creata un parallelismo fra vari personaggi. Vedremo, c'è Saul e c'è David, che sono i due re protagonisti. C'è Eli e Samuele, c'è Cusai e Achitofel, che sono i due, diciamo, luogotenenti di Davide e di Assalonne, suo figlio, i due grandi generali, Joab e Abner, di Davide e di Saul. E c'è, quindi c'è tutti questi personaggi posti in parallelo che arricchiscono in qualche modo anche la narrazione. Quindi letterariamente si potrebbe dire che non è stato solo un'opera che vuole narrare dei fatti, ma l'autore ha voluto raccontare con arte una storia, nella quale noi adesso ci dobbiamo chiedere se possiamo, se è legittimo, diciamo anche così, fare una lettura teologica, noi possiamo chiamarla spirituale, che abbiamo detto che è qualcosa di molto anche umano. C'è la difesa politica di Davide, ma però dobbiamo anche considerare il fatto che questi libri sono stati conservati come sacra scrittura, come parola di Dio. Quindi c'è qualcosa di molto profondo. Allora, ecco, vorrei adesso vedere alcuni di questi elementi, anche per dire qualcosa, diciamo, su quelle parti dei libri che noi non vedremo. Allora, dato che la prima parte, primo capitolo 1 a 15, e l'ultima parte, del secondo, prima parte del primo libro di Samuele, l'ultima parte del secondo, noi non li vedremo. Adesso volevo un pochettino vedere qualcosa, cominciando appunto dal rapporto dei due sacerdoti, Eli e Samuele, che sono due sacerdoti appunto con una grande fede, che vivono nel tempio, ci vengono presentati quando Eli è già anziano e Samuele è un bambino. C'è lì tutta la storia della nascita di Samuele, per la mamma Anna che fa quella preghiera bellissima. E quindi sono due persone di grande fede e che testimoniano questa grande fede, che invece tutte e due, e invece a tutte e due hanno dei figli che sono tutto il contrario, che sono approfittatori, che sono prepotenti, che usano il loro essere sacerdoti per un fine personale e non per un servizio al popolo. E allora questo ci dice una cosa, che per una certa forse consolazione delle mamme, che la fede non si trasmette di padre in figlio, tante altre cose sì, ma la fede non si trasmette di padre in figlio, perché il figlio, se non crede di suo, non gli serve a nulla l'esempio. La testimonianza è una cosa importante, è fondamentale, noi sappiamo, però la fede bisogna farla propria. Ognuno ha la propria responsabilità di accogliere o non accogliere il dono della fede. Questa è responsabilità di ognuno. Questo è il primo elemento che noi possiamo cogliere da questa storia. E poi c'è il problema del potere, anche questo lo vedremo bene. E bisogna sempre ricordarsi che nessuno è indenne dalla tentazione del potere. E in questo troveremo degli atteggiamenti opposti. Ci sono da una parte situazioni, personaggi di grande idealizzazione, ci sono momenti in cui Davide è presentato come un grande, un fede, tutto, e poi invece ci sono momenti e quadri in cui c'è un realismo assoluto, dove nessuno viene giustificato, dove i peccati vengono messi in piazza, si potrebbe dire, in maniera quasi, quasi spietata. E questo è importante, perché vedremo adesso che questo opera una desacralizzazione, perché per testi nati in quel tempo è fondamentale, ma anche per noi. Tutto, vedremo la prossima volta, nasce dalla domanda della monarchia. Cioè il popolo in fondo si domanda, ma noi vogliamo, dobbiamo avere un re, dobbiamo crearci una monarchia. E guardate, noi spesso idealizziamo molto, no, queste figure anche dell'Antico Testamento, per esempio i profeti stessi, no? I grandi profeti Geremia, Isaia, quelli che noi chiamiamo appunto i libri profetici, no? Noi li vediamo come persone, si potrebbe dire, indenni da certe connivenze, da certi pericoli, col potere, ma non tutti hanno avuto la stessa posizione. È vero, ci sono stati quelli che hanno detto chiaramente no al potere, come Amos, che si è trovato a essere scacciato perché parlava contro il re. Ci sono quelli che invece si sono comportati a seconda delle situazioni, ci potevano essere delle situazioni in cui hanno deciso, hanno ritenuto di doversi opporre, e altre volte invece in cui no, hanno appoggiato alcuni re, soprattutto quei re che si manifestavano fedeli alla legge di Dio. E poi ci sono stati invece dei profeti che non sono stati critici nei confronti del potere. Quindi anche su questo, ecco, il fatto che questi libri di Samuele guardino con favore al re Davide, che è quello prescelto, prescelto da Dio, ma anche prescelto dall'autore del libro, non ci deve in qualche modo scandalizzare. Di Davide si presentano le qualità appunto più alte, per due volte lui avrebbe potuto fare vendetta di Saul e ha rifiutato, pur essendo stato invitato a ucciderlo. Potrebbe approfittare della debolezza degli altri, ma non lo fa. Potrebbe vendicarsi dei nemici, ma rifiuta anche in questo caso. Quindi da una parte c'è una idealizzazione di Davide, si presenta in maniera molto positiva, però nello stesso tempo si dice anche che è stato un grande sterminatore. Quanti ne ha ammazzati Davide? Solo lui lo sa. È anche un uomo molto passionale, no? Ecco. E di Davide si mette in evidenza il peccato, l'aver voluto prendere la moglie di Uria, anche questo è uno dei brani che noi vedremo da vicino, e essere arrivato a voler uccidere il marito per nascondere il suo peccato. Quindi da una parte idealizzazione, ma dall'altra parte un testo impietoso nei confronti di Davide, tanto lo celebra e tanto lo mette a nudo. Quindi però questo non toglie nulla alla grandezza di Davide. Contrario a Davide è invece la figura di Saul, che è un personaggio tragico, perché qualsiasi cosa fa trova l'opposizione di Dio, non ne indovina una, si potrebbe dire, questo Saul. Nessuno gli sta vicino, nessuno lo sostiene, si potrebbe dire, a parte Samuele. Perfino il suo figlio maggiore, Gionata, diventa amico del suo nemico giurato, che è Davide. Quindi Saul è... E Saul è il re che segna il passaggio, quindi si trova anche in una situazione difficile, perché... è il momento in cui bisogna capire che cosa significa essere il re di Israele. Lui diventa re quando non c'è più quello che c'era prima, ma ancora non è nato quello che deve venire dopo. Quindi si trova in questa situazione così difficile. E in questa situazione Saul è preso dalla gelosia, tanto che va fuori di testa proprio, perde il senno, sembra. Lui vorrebbe tenere insieme il regno, ma tutto gli scappa dalle mani. Dio non è più con lui, anche Samuele alla fine si allontana da lui. A Saul non viene perdonato nulla, a Davide viene perdonato tutto. E vede che questo Davide, che lui ha voluto alla corte, a cui lui ha dato in mano tante cose, sta diventando più importante di lui. Il popolo si sta spostando, si potrebbe dire, verso Davide. E questo Davide, che era descritto un po' come un santarello, in realtà era lì che, insomma, gli stava tirando via il trono da sotto il sedere. Ormai mi è venuta così. E poi ecco, ci sono episodi bellissimi, appunto la lotta tra Davide e Golia, che noi vedremo, e poi dopo le bellissime pagine sull'amicizia tra Jonata e Davide, anche questo noi è un brano che vedremo. Tanto fino al punto che l'esasperazione di Saul, che il testo descrive come definisce come pazzia, arriva a un punto che Saul tenta di colpire Davide, gli lancia dietro il suo giavellotto, però Davide ce la fa a spostarsi e va a fissarsi nel muro. Quindi Saul, ma poi Saul, quando Davide gli risparmia la vita, in quei due bei episodi che noi non vedremo, Saul è nell'accampamento la notte che dorme, e Davide riesce ad arrivare fino a lui, potrebbe ucciderlo, ma lo risparmia. E poi anche l'altra volta, quando Davide si è nascosto con i suoi uomini in fondo a una caverna, mentre sta scappando da Saul che lo insegue, Saul entra nella caverna, come dice il testo ebraico, per coprirsi i piedi, che è un eufemismo che serve per dire che aveva da espletare dei bisogni naturali. Ecco. E mentre lì, ecco, il suo generale gli dice: il Signore te l'ha messo nelle mani. Anche qui un po' la tentazione, no? di come interpretare la storia, no? Come interpretare gli avvenimenti. Abner gli dice: il Signore te l'ha messo nelle mani, quindi uccidilo. E Davide invece dice: no, mi guardi il Signore da alzare la mano sul consacrato del Signore. Quando succede questo, Saul che cosa fa? Si inchina, chiede perdono, dice: tu sei stato più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Sembra quasi uno sprazzo di saggezza nella pazzia di Saul. Il Signore ti renda felicità per quanto hai fatto a me. Sembra quasi che qui cominci Saul a riconoscere che il suo tempo è finito ed è arrivata l'ora di Davide. E così questo è l'inizio della monarchia di Israele. Questi sono i capostipiti della monarchia. Idealizzazione, ma poi realismo più crudo anche, no? Personaggi presentati nel bene e nel male, se si potrebbe dire così. E quindi qui c'è, rispetto a quella che era il pensiero e la prassi anche degli imperi e dei regni di quel tempo, in cui il re era divinizzato, ecco, qui c'è quella che, in termini un po' tecnici, non si chiama la demitizzazione o desacralizzazione. La stessa cosa che avevamo detto quando avevamo fatto nella Genesi, guardate nel vostro libro, l'avete voluto e ora. Quando nella creazione, no? Dio mette la luna, mette su il sole, eh? Nulla però è divino in sé, tutte sono opere di Dio. E anche qui, rispetto al potere, nulla è divino. Ci sono sì momenti di idealizzazione, ma c'è una descrizione, come dicevo, realistica. Il potere non è sacro. Detto questo, e questo è una lezione, è un'idea che in questo momento dell'Antico Testamento, probabilmente legato anche all'esperienza di Israele nell'esilio, era chiara, no? Che poi però nel Nuovo Testamento non sarà così rigorosa, eh? Ci saranno un po' delle sbavature a volte, no? Nel considerare forse un po' a volte il potere anche di derivazione divina. Questo. Qui invece c'è proprio una desacralizzazione totale. L'avevamo visto anche nella storia dei profeti, pensiamo tutte le cadute di Abramo, tutta la complicazione della vita di Giacobbe, no? Ecco, insomma, tutti i vari personaggi che abbiamo incontrato anche nella Genesi, ecco, sono sicuramente elogiati, sono i portatori della benedizione di Dio, ma in una umanità che ha tutti i suoi limiti e tutte le sue qualità. Perché nell'Antico Testamento, nella mentalità, nell'esperienza anche si potrebbe dire, del popolo di Israele, è chiaro che quello che tiene insieme, quello che tiene in piedi, il popolo, l'uomo, non è la perfezione umana, ma è la fedeltà di Dio. Qui si evidenzia chiaramente che l'uomo sta in piedi non per la sua presunta santità, bontà, carità, tutto quello che volete, ma è Dio che tiene insieme anche i fili sconnessi della nostra esistenza. Perché Dio non accoglie solo ciò che è positivo, bene nella nostra vita. Dio ci accoglie in tutto quello che siamo, in tutto quello che facciamo. E i salmi lo vedremo, il salmo mi sembra 48, dice che, no, 36, che quando l'uomo cade Dio lo tiene per mano, Dio viene con noi. In questi libri allora noi troviamo un realismo quasi sconcertante. Quando nell'ultima parte del libro, che noi appunto non vedremo, a causa del peccato di Davide, si dice, cominceranno intrighi, ribellioni, il figlio maggiore vorrà farsi re al posto di Davide, cioè, il male, si potrebbe dire, entra con prepotenza nella vita di quest'uomo, e questo è la realtà del potere. La realtà del potere crea questo, poi un'esperienza tragica che viene inserita, è interessante questo, no? Nel centro, nel cuore, si potrebbe dire, della storia di Israele. E viene inserita di proposito, guardate, anche su questo per esempio, no? Interessante, perché quando vengono composti questi libri di Samuele, sono già apparsi nella storia i libri delle cronache, questa sezione della Bibbia costituita da i libri, il primo e secondo libro di Samuele, primo e secondo libro dei re e primo e secondo libro delle cronache, che tutto ciò che, diciamo così, sono un po' un riassunto, un condensato di tutto quello che era raccontato nei libri precedenti. Ma in questi libri delle cronache Davide non fa peccati, è libero da ogni debolezza, lì sì, è idealizzato, è completamente consacrato al culto di Dio, alla lode di Dio, infatti appunto poi viene fuori il discorso che lui ha composto i salmi. Allora, chi ha poi composto questi testi di Samuele? Oppure anche possiamo dire chi poi dopo ha deciso quali erano i libri da accogliere nell'ambito della Bibbia e quelli no, perché sempre c'è questa. La Bibbia non è un qualcosa che si è formato così all'improvviso, c'è tutto un processo molto complesso, molto lungo, e poi a un certo punto alcuni libri, questo è vero per l'Antico come per il Nuovo Testamento, alcuni libri sono entrati nel canone, sono stati riconosciuti, cioè come ispirati, tutte quelle cose che si dissero l'anno scorso all'inizio, vi ricordate, sulla Dei Verbo, quella roba là, sono ispirati e altri no. Allora, che cosa è stato fatto a quel momento nella tradizione di Israele? C'è stato messo tutto, ci sono stati messi libri che idealizzano Davide, ma ci sono stati messi libri che dicono che Davide era un sanguinario, che ammazzava a destra e a sinistra, che era un peccatore, un adultero, no? Potevano dire, facciamo una cosa, questi, mettiamoli via, il nostro gran padre, il padre della patria, si potrebbe dire, no? No? Come se noi si andasse a cercare, sì, un po' anche si fa, insomma, un personaggio tipo Mazzini e Garibaldi, insomma, si tende un pochino a dire le cose, non di Garibaldi non si dice anche un po' di magagne, ma di Mazzini non si può, no? E viene scelto, inserire questa tradizione più antica, ma così anche realistica. Proprio perché c'è questo forte, fondamentale messaggio in questi libri di Samuele. E forse, una dei messaggi, importanti della storia contenuta in questi libri è proprio in questo rapporto che noi possiamo dire tra politica e teologia, o forse possiamo dire anche tra Dio e la storia. Attraverso questi testi, a volte un po' faziosi, si è detto che Davide è tutto bene, Saul tutto male, che non è assolutamente possibile. Emerge un'immagine di Dio, specifica, precisa, che è un Dio, prima di tutto, che si impegna con l'uomo. Nonostante tutti i suoi errori, tutti i peccati, nonostante che l'uomo tenda continuamente anche a imbrogliare Dio stesso, ecco, si vedono, tentano di fare, di trovare delle soluzioni, delle escamotage tante volte, ma Dio si impegna con l'uomo. La storia di Davide è proprio la storia di Dio con il mondo, con questa storia. E questo per noi è un'occasione, diciamo, andare a leggere, a approfondire, a riflettere su questi avvenimenti, su questi racconti. Per noi è un modo per ravvivare la fede, per alimentare la speranza, che anche in quei avvenimenti in cui sembra che Dio non ci sia, saper scoprire la sua presenza. E altro, diciamo, altra idea fondamentale che accennavo prima, che è presente in questi testi, nei libri di Samuele, è proprio la scelta di Dio. Dio che sceglie ciò che è piccolo, salva attraverso ciò che è piccolo. Dio chiede un'obbedienza incondizionata. E la vendetta è sempre del Signore. Ci sono tutti questi elementi che noi troviamo, si ritrovano in un episodio, in una realtà molto importante di tutta la storia di Israele, che noi spesso un po' forse facciamo fatica a comprendere, quella dell'arca, dell'alleanza. L'arca era il tabernacolo, noi si chiamerebbe oggi, no? Cioè era una cassa di legno ricoperta d'oro, tutto, ma che conteneva le tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè, e poi insieme c'erano il bastone di Aronne e un pochettino della manna che era stata conservata. Ma a prescindere da questo, che cos'è l'arca? L'arca è il simbolo è la presenza di Dio. È Dio che vive in mezzo al suo popolo. E allora l'arca non può andare prigioniera. Però questo succede. In una delle guerre che Israele fa contro i Filistei, perdono una battaglia, e l'arca viene catturata e viene portata nel campo filisteo. Però quando arriva l'arca di Dio comincia a fare una strage, poi cominciano a avere la peste, vengono tutti i buboni, succede. Mentre allora che cosa fanno i filistei? Pigliano e gliela riportano, perché sta roba è pericolosa, no? E allora quando invece l'arca di Dio ritorna nel campo di Israele, tutta la terra, tutta la Palestina, cioè la terra santa, è benedetta, è benedetto tutto il popolo. Quindi questo simbolo della presenza di Dio, che nell'Esodo era la colonna di fuoco, no? È molto importante, perché l'uomo... Noi abbiamo sempre bisogno di segni di Dio che ci accompagna nel nostro cammino, della sua presenza. E guardate, Israele non cercherà mai di avere cose da adorare, ma ha bisogno, cerca e svalorizza, si potrebbe dire, sempre i segni che rimandano alla presenza di Dio in mezzo al popolo. Ma il potere ha un altro aspetto rispetto a questo segno, questo simbolismo della presenza di Dio. Quando Davide ormai ha consolidato il suo regno, ha trovato pace abbastanza, perché ha belle fatto guerra con tutti, per cui gli è rimasto più nessuno praticamente, quindi si trova in pace, allora dice una cosa Davide, gli viene un'idea brillante alla fine del secondo libro di Samuele: voglio fare un censimento per vedere su quanti io comando. Fare il censimento è la tentazione tipica degli imperi. E non poteva Israele fare il censimento. Lo sappiamo che il Vangelo parla di un censimento, ma lo facevano i romani. Israele lo subiva. Israele non poteva fare il censimento. Perché chi censisce i viventi è solo il Signore, è solo Dio. Allora, questa è la grande tentazione, il vero grande peccato di Davide è questo, che ha creduto di essere il padrone del popolo, che tiene in mano le sorti di tutta la comunità. E Davide se ne accorgerà, ancora una volta, chiederà perdono a Dio, perché lui sa di non poter essere un re come gli altri. Quando, vi ricordo, quando questi testi sono giunti alla loro redazione finale, Israele aveva fatto l'esperienza diretta degli imperi. Era stato in esilio a Babilonia, aveva ricevuto l'invasione degli Assiri. Quindi, e sono gli imperi che finiscono per fare un dio dell'imperatore. È lui che possiede i confini della terra, che vuole sapere su quanti governa. E su quanti domina, e forse anche su quanti può contare per le sue guerre, per le sue terre, per il servizio, per essere schiavi. E anche Davide ha avuto questa tentazione. Però sa Davide, noi non l'abbiamo letto tutto, in questo capitolo 22, di cui noi abbiamo letto la prima parte all'inizio, fa questo bellissimo canto dove dice delle cose vere ma anche tante cose false, perché Davide alla fine dice: io mai fatto un peccato, Signore ti ringrazio perché sono perfetto, sono fedele, non mi sono mai allontanato da te. In fondo, uno ha già letto tutto, devo dire bugiardo, tu sei un bugiardo, finora ne ha fatte diverse, due o tre di quelle proprio, di quelle grosse, ma qual è, perché Davide può dire questo? Perché nel suo cuore c'è la grande fiducia in Dio, Dio è il suo conforto, il sostegno, lo scudo, è la roccia, dice. Dio è la mia roccia. Noi siamo abituati a parlare di Dio come padre, madre, tutto bello, ma questo parlare di Dio, Dio tu sei la mia roccia, tu sei la roccia del mio cuore, è un linguaggio anche bellissimo. E Dio è fedele, Davide dice che Dio è fedele, però anche qui c'è un problema. sulla fedeltà di Dio in questa storia. Perché nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele, Dio ha promesso a Davide: la tua dinastia, la tua casa sarà eterna, io farò di te una discendenza senza fine. Ma invece non è stato così, perché appunto il popolo è andato in esilio, il regno è finito, la dinastia di Davide è scomparsa. Allora anche Dio non promette, non mantiene le promesse, eh? E allora però, dato che è stato visto, è stata vista questa, è stata fatta esperienza di questa apparente mancanza di fedeltà di Dio, allora alle promesse di Dio successivamente viene aggiunto un se. Ecco, allora io farò questo, succederà questo, se tu. Quei testi praticamente dove anche nel Pentateuco, dove si dice, dove c'è una condizione alla fedeltà di Dio, no? Tipo nel Deuteronomio, no? Se tu rimarrai, farai questo, se tu rimarrai, se tu osserverai la legge, allora io farò. In realtà sono testi successivi. I testi originali sono quelli dove promessa di Dio è incondizionata. Poi però che succede? Si vede che questo non si è realizzato fino in fondo. Allora dice: ma aspetta un po', allora io farò questo, sarà così, se tu farai, se tu dirai, se tu vorrai. Se volete, questa è una saggia prudenza, no? Ecco, senza, non esporsi troppo. Ma perché queste promesse di Dio sembrano non essere arrivate a buon fine? L'amore di Dio non tramonta, non finisce. Dio rimane fedele. La promessa che la dinastia di Davide sarà per sempre non si è realizzata non per l'infedeltà di Dio, ma per l'infedeltà dell'uomo. Dio riprenderà per altre strade. Dopo l'esilio, Israele deve fare i conti con il fatto che il regno non c'è più, non esiste più, loro sono diventati la provincia di un grande impero. Quindi sembra che la dinastia di Davide si sia chiusa, ma non è chiusa la fedeltà di Dio. Dio è sempre fedele. E dalle viscere di Davide, dalla sua discendenza, uscirà quell'unto, quel Cristo, che dovrà instaurare il regno definitivo di Dio. Nascerà, Dio farà sorgere quel figlio di Davide, che sarà l'ultimo e definitivo mediatore della salvezza del mondo, e a cui tutto il Nuovo Testamento rende testimonianza.